Il dibattito che si è sviluppato in seguito alle clamorose dimissioni di Papa Ratzinger ha investito i quotidiani di ieri in maniera decisamente significativa. Siamo collegati con Paolo Iervese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a tutti, ciao Maria.
Ecco, lui, come alcuni ascoltatori di Radio Blackout ben sanno, è uno dei nostri vaticanisti di riferimento. Ti chiediamo immediatamente un commento che parta proprio dalla notizia del giorno, ossia dalle dimissioni di Benedetto XVI.
Sì, allora, un gesto importantissimo, nel senso che nella modernità della Chiesa è un gesto eccezionale, perché gli ultimi gesti di questo tipo risalgono al 1294 con Celestino V, poi ai primi decenni del 1400 con Gregorio XII, quindi diciamo che nella fase moderna e contemporanea della Chiesa non era mai accaduto. Quindi un gesto da prendere assolutamente in considerazione e da capire. E soprattutto un gesto da capire cercando di non farsi depistare dallo sforzo incredibile che stanno facendo i media, i giornali, per dare un significato che non ha niente a che fare con la realtà del gesto stesso, insomma.
Ecco, ma perché i giornali stanno facendo quest'opera di depistaggio?
Ma perché il Vaticano sta vivendo un momento drammatico, in quanto le lotte di potere all'interno della Curia stanno letteralmente degenerando e Ratzinger è assolutamente coinvolto con una fazione della Curia. Ratzinger, da vecchio pilota delle questioni curiali e da saggissimo e duro interprete di alcune linee direttive della Chiesa Cattolica, è in prima linea nelle lotte che ci sono. Quindi lo sforzo di tutti i media è quello di farlo passare per il mite teologo, mite studioso stanco, che deve lasciare perché non riesce, non ce la fa più, probabilmente lasciando ad intendere che alcuni cattivoni della curia lo hanno fatto tanto soffrire, quindi Ratzinger deve lasciare. Bene, non è questo il Ratzinger che conosco, che conosciamo, e non dobbiamo assolutamente farci ingannare da queste letture.
Beh, è significativo che quasi tutti i giornali parlino di sacrificio, laddove il termine sacrificio viene invece utilizzato dai critici per parlare dell'obbligo di non scendere dalla croce.
Certo, sì, è chiaro che la cosa deve essere presentata in un certo modo, no? Quindi è un Ratzinger probabilmente o stanco e forse malato, oppure è un Ratzinger che appunto è stato costretto e quindi nonostante tutto deve abbandonare. Ora, non può essere questa la lettura intanto per un motivo, perché se così fosse, cioè se Ratzinger dovesse lasciare perché è stanco, perché diciamo continuamente destabilizzato dai giochi curiali che lui vorrebbe non esistessero, o Ratzinger malato, quindi se il Ratzinger lasciasse per queste ragioni che vengono addotte normalmente dai critici, dai vaticanisti eccetera, creerebbe un precedente gravissimo per la Chiesa Cattolica. E il precedente è che un Papa vecchio e stanco possa lasciare da un momento all'altro il governo della Chiesa. Capisci che questo renderebbe la Chiesa ingovernabile di fatto, perché non ci si potrebbe mai affidare e fidare. Ma Ratzinger sa benissimo di non destabilizzare i suoi, lo sa benissimo perché sa che i suoi interpreteranno correttamente il senso del suo gesto.
Ecco, e veniamo un po' al dunque, visto che, come dire, le coperture le abbiamo un po' esaminate, cerchiamo di capire meglio cosa c'è dietro a questo gesto e soprattutto ricordiamo chi è Ratzinger e che ruolo ha avuto all'interno della Chiesa Cattolica. Non si tratta di un Papa che è spuntato a Roma 7 anni fa, ma si tratta del protagonista degli ultimi 30 anni.
Assolutamente, e letto in questo senso intanto va rigettata l'idea del Papa di transizione. Ratzinger è stato dal 1980 il braccio destro di Giovanni Paolo II, è colui che ha concertato tutte le linee politiche della Chiesa Cattolica attraverso, in quanto prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi l'ex Sant'Uffizio. È colui che, compiacente Giovanni Paolo II, ha boicottato, ha denunciato, ha messo sotto processo e ha fatto saltare tutte quelle opzioni altre di Chiesa che avevano a che fare con il sociale, con gli ultimi, con la teologia della liberazione. Questo in particolare in Sud America, ma anche in Asia, anche in Africa, non c'è un cono d'ombra nel globo in cui non sia arrivato alla sua attività da inquisitore. è questo il Ratzinger che conosciamo, è questo il Ratzinger che si è manifestato con tutta la forza e la durezza della sua ortodossia, e quindi non è il Ratzinger mite teologo, è il Ratzinger che in questi ultimi anni ha riempito la curia vaticana con esponenti dell'Opus Dei e che si è schierato in maniera nettissima a favore dell'Opus Dei, che tutti sappiamo essere un potentato, una lobby all'interno della Chiesa che gestisce miliardi in immobili e in liquidi e in operazioni commerciali. L'Opus Dei all'interno della curia ha il segretariato per il pontificio consiglio dei testi legislativi, ha il segretariato della congregazione per la per il clero, ha il segretariato della prefettura per gli affari economici, è l'Opus Dei responsabile della commissione cardinalizia di inchiesta sul Vatileaks, e ultimamente è dell'Opus Dei anche Greg Bark, che è un giornalista della Fox TV, quindi insomma un giornalista di destra, che è un numerario dell'Opus Dei, che è entrato con un ruolo inedito di advisor per le comunicazioni della Segreteria di Stato in Vaticano, cioè colui che cura le campagne d'immagine della Chiesa Cattolica. E dell'Opus Dei anche questo tizio prezzolato, ricchissimo, brillante giornalista americano in carriera e lanciatissimo in Vaticano. Quindi Ratzinger ha fatto una scelta di campo sposando il potentato che più sembrava poter occupare gli spazi di potere al momento. In realtà poi in Vaticano è successo altro, cioè Ratzinger si è trovato dei nemici di fronte.
In particolare chi? Io penso alla vicenda che ha un po' scosso la Chiesa qualche mese fa e che ha portato alle dimissioni di un uomo di Ratzinger come Gotti Tedeschi.
Esatto, e secondo me questo episodio va messo sempre al centro quando ci chiediamo che cosa sta succedendo nella Curia Vaticana. Perché? Perché Gotti Tedeschi è stato silurato dal management dello IOR, come sappiamo perfettamente, all'interno del quale l'uomo più influente è Carl Anderson, che è il presidente dei Cavalieri di Colombo. Ora, a me è capitato già di parlare con te, di scrivere sui Cavalieri di Colombo, probabilmente a molti questa sigla non dice assolutamente niente. In realtà i Cavalieri di Colombo sono una vera e propria massoneria cattolica potentissima negli Stati Uniti, con un milione di iscritti e passa di iscritti, presente in decine di campus universitari e con un patrimonio in beni immobili e pure in operazioni commerciali enorme. Quindi è esattamente l'antagonista dell'Opus Dei e della linea di Benedetto XVI. E questo antagonismo ha portato probabilmente Tarcisio Bertone a spostarsi dall'entourage di Benedetto, molto probabilmente ad avere atteggiamenti ambigui nei confronti di quelli che poi si presentavano di fatto nello scontro di potere interno alla curia come gli antagonisti della linea di Benedetto XVI.
Ma Benedetto XVI non era riuscito ad allontanare Bertone?
Ma in realtà poi questa situazione è sempre stata piuttosto ambigua, cioè si è parlato di commissariamento, però di fatto succede qualcosa di strano, e questo forse faccio un po' fatica a spiegarmelo se non nell'ottica di una fragilità della fazione di Benedetto XVI. In che senso? Bertone sembrava aver giocato il colpo grosso riuscendo a cacciare Gotti Tedeschi, il quale passava per il povero martire che voleva ripulire lo IOR, poi in realtà le cose non stavano esattamente così, però vabbè, non entriamo troppo nel merito della questione. Però Gotti Tedeschi passava come il riformatore che veniva cacciato dai falchi del Vaticano. La verità è che all'interno del Vaticano c'era uno scontro tra potentissimi capitalisti e fazioni massoniche che ho citato prima. Bertone sembrava pagare questa cacciata con il commissariamento e con il prossimo allontanamento. Adesso però di fatto Bertone si troverà con l'abbandono di Benedetto XVI, si troverà ad avere ancora più potere al momento, perlomeno così sembrerebbe
perché Bertone è camerlengo, giusto?
Esatto, il che significa che nella fase di vacatio del soglio pontificio praticamente lui avrebbe la gestione degli affari ordinari della Chiesa Cattolica, per cui è un ruolo che non decade, mentre invece tutti gli altri ruoli ordinari e straordinari vengono bloccati, non decade con le dimissioni del pontefice fino alla nomina del nuovo pontefice. Questo farebbe pensare a una sorta di vittoria in questo braccio di ferro della fazione di Bertone e probabilmente dei Cavalieri di Colombo. Mi verrebbe da pensare che la mossa di Ratzinger sia in vista di di un nuovo pontificato in continuità con il proprio, con la propria linea e con la propria fazione, e che quindi Ratzinger, trovandosi più debole in questo momento all'interno dei giochi di potere, abbia scelto una mossa clamorosa per buttare cattiva luce sugli altri e per rafforzare la propria posizione, magari cercando di imporre il prossimo pontefice.
Quindi Ratzinger si ritira per avere la garanzia di poter governare ancora attraverso il prossimo Papa.
Mi verrebbe da pensare questo. Io non penso che Ratzinger abbandonerà la propria linea di intransigenza dottrinale, che l'Opus Dei gli garantisce molto di più degli attitudini ipercapitaliste e tendenzialmente liberali della fazione americana. Quindi, o americanista se vuoi, per cui la linea che insieme sposa la potenza del capitale ma anche il rigore precapitalista dell'ortodossia clericale è quella dell'Opus Dei, che mantiene intatte quelle modalità quasi medievali, quindi una visione rigidissima della Chiesa cattolica, insieme alle capacità imprenditoriali, massoniche, di affari, di giri, eccetera, eccetera. Per cui l'idea, la mia sensazione è proprio che Ratzinger tenti di giocare il tutto per tutto nel momento in cui si sente più debole per riaffermare la forza dell'Opus Dei e della sua linea in generale.
D'altra parte l'immagine di uno Joseph Ratzinger debole è in netto contrasto con tutta la sua storia e con il pugno di ferro con il quale ha cercato di modificare ed è riuscito a modificare la Chiesa e poi l'ha governata in questi anni.
Assolutamente, Ratzinger non ha mai guardato in faccia a nessuno, non ha fatto sconti a nessuno, i suoi nemici sono stati perseguitati, ha avuto delle attitudini persecutorie, davvero il proprio inquisitore. Lo sanno benissimo quei teologi che provavano a discostarsi dalle linee di potere di Ratzinger, che provavano a ipotizzare una Chiesa diversa, più sociale, più egualitaria, eccetera. Ratzinger tutto è meno che l'uomo mite che ci descrivono i giornalisti prezzolati. Ratzinger è un uomo durissimo, rigidissimo, e questa sua modalità non fa assolutamente pensare a colui che abbandona perché stanco, perché coinvolto da giochi che lui sempre ha amministrato in prima persona e con pugno di ferro. Per cui il problema è: potrebbe Ratzinger essere stanco, potrebbe Ratzinger essere malato, certamente, ma non questo nulla a che vedere con la scelta che fa, potrebbe essere l'incentivo a farla prima semmai, ma la scelta ha le sue ragioni in tutt'altro e diventa incomprensibile se non viene contestualizzata all'interno dei giochi di potere della Curia Vaticana. Da questo punto di vista la scelta di Ratzinger fa pensare molto alla scelta di Celestino V ai tempi in cui la Chiesa veniva governata dalle potenti famiglie romane, per cui mi sembra che le cose debbano assumere luce, colore e forma all'interno di interpretazioni che la finiscano con il piagnisteo dei vaticanisti, di tutti i quotidiani di destra e di sinistra, e che invece entrino in quelle che sono le dinamiche reali di Roma, che oggi come oggi è sbranata da lupi e non ci sono buoni in questa battaglia, non ci sono buoni e cattivi, non ci sono visioni manichee. Qua abbiamo persone che lottano spietatamente per fette di potere che sono molto consistenti dal punto di vista politico e dal punto di vista economico. I Cavalieri di Colombo, così come l'Opus Dei, spostano oltre a miliardi bacini di voti e hanno un peso politico di fatto. I presidenti degli Stati Uniti non vengono eletti se non vanno a parlare davanti all'Assemblea dei Cavalieri di Colombo, che naturalmente, la cosa non ci sorprende, tende a preferire i repubblicani, chiaramente, però tutto sommato non disdegna il democratico quando assicura la continuità e la stabilità.
Quindi il paragone tra Celestino V e Benedetto XVI, tra Joseph Ratzinger e Pietro da Morrone, non è soltanto rispetto al precedente. Forse Ratzinger vuole davvero indossare i panni di Celestino.
Assolutamente sì, e la mossa è una mossa intelligente, ma del resto Ratzinger è un uomo intelligente. È una mossa intelligente proprio perché c'è anche l'alone di martirio, perché il massimo che riescono a fare gli interpreti e i cronisti di questa storia è quello di dire che Ratzinger appunto è vittima di giochi di potere. Quando non si limitano a negare i giochi di potere, lo fanno come l'unile agnello condotto al macello come Cristo, no? Quindi vittima di giochi di potere. In questo caso Ratzinger fa il Celestino V, vittima di giochi di potere, vittima del Bonifacio di turno o comunque dei potentati di turno. Non è certamente la situazione reale, e credo che gli ultimi fatti fatti eclatanti all'interno della Curia Romana non possano che dimostrare che la posta in gioco è ben altra, insomma, e il significato e la luce di questo pontificato è di tutt'altra natura che quella del povero e sprovveduto Papa dedito a tutto agli studi, insomma.
Quindi Ratzinger mira a eleggere il proprio Bonifazio VIII?
Io direi di sì, io penso che andrà così. Mira a difendere quella che è la parte della Chiesa Cattolica più retriva e soprattutto il dogma, oggi come oggi nella Chiesa Cattolica non si fa carriera se non si abbracciano tutte le letture più reazionarie pre-Concilio Vaticano II e quindi se non si è nella linea di questo riflusso terribile che da 20 anni va avanti e che sta portando la Chiesa Cattolica a negare quelle timide aperture che nello spirito più che nella lettera del Vaticano II avevano caratterizzato gli anni post-conciliari. Quindi Ratzinger ha tracciato la linea è l'affossamento del Concilio Vaticano II, delle aperture sociali e popolari della Chiesa e il prossimo pontificato sarà ratzingeriano nella misura in cui andrà in questa direzione, quindi sarà un pontificato che guarderà certamente più alle Lefebvre che non a Pax Christi, Beati Costruttori di Pace e altre organizzazioni con buona pace di Bettazzi e delle ultime voci progressiste, Don Gallo, completamente isolate e ininfluenti nella Chiesa Cattolica di oggi.
Potrebbe essere il candidato di Ratzinger.
Ma io su questo ho dei dubbi, nel senso che il colpaccio sarebbe qualche cardinale africano legato mani e piedi alla curia e alla linea di Ratzinger. Questo perché? Perché dall'Africa la gente si aspetta sempre una voce egualitaria, una voce popolare, questo non riesco a capire per quale forma di razzismo intellettuale un papa africano dovrebbe essere necessariamente il Che Guevara dei prossimi tempi. Il gioco migliore per Ratzinger sarebbe sicuramente piazzare un africano, proprio perché chi conosce un po' la storia della chiesa africana, della chiesa indigena africana, sa che è una chiesa direttamente legata ai giochi curiali e quindi molto prona al potere. Quindi questo potrebbe essere il colpaccio, piazzare un uomo che viene presentato come progressista aperto, come innovazione, come nuovo corso e che invece sarebbe perfettamente nel solco tracciato da Ratzinger. Posso pensare forse a uno Scola, quindi comunque a dei reazionari piuttosto prevedibili e che non metterebbero in discussione alcuni assetti di potere.
Beh, però facciamo il gioco fino in fondo, se vince invece Bertone...
Scusa, ma Maria non ho capito...
Se dovesse vincere Bertone invece, chi sarebbe il prossimo Papa?
Ma se dovesse vincere Bertone, il prossimo Papa potrebbe essere sicuramente... un papa vicino alle posizioni americane, potrebbe essere un americanista, potrebbe essere il cardinale Dolan degli Stati Uniti, che ha anche una faccetta simpatica, un uomo grande, grosso, con la faccia bonaria, piuttosto forte e abile. Qualcuno magari più vicino alle posizioni della Chiesa statunitense, però anche che una Chiesa che tra l'altro si deve riabilitare non solo perché è pesantemente influente a livello economico all'interno del mondo cattolico, ma anche perché è stata travolta dagli scandali sulla pedofilia e quindi deve rifarsi la faccia. Quindi magari vedrei in quella direzione, però da questo punto di vista sai che poi il Toto Papa rischia sempre di lasciare un po' il tempo che trova, questo lo sappiamo. Sicuramente posso immaginare che Ratzinger con la mossa che ha fatto abbia conquistato dei punti al momento.
Quindi in conclusione l'ultima zampata dell'inquisitore Ratzinger?
Io la leggerei così, Maria, poi voglio dire, può succedere di tutto, può non riuscire il colpaccio, però sicuramente escluderei qualsiasi lettura pietista volta a sottolineare gli aspetti della fatica, della vecchiaia, eccetera. Ratzinger gioca su un piano politico con un'esperienza che pochi come lui hanno.
Ti ringrazio, alla prossima.
Grazie a tutti. Ciao.